Aiotima, 400 a.C., di Zoe Agliozi. Qualcuno potrebbe rimanere sorpreso dal fatto che Platone, spesso considerato il padre fondatore della filosofia, abbia incluso una donna come personaggio chiave in uno dei suoi dialoghi. Le discussioni con Diotima di Mantinea sulla natura dell'amore e della bellezza sono immortalate in una delle sue opere più famose, il Simposio. Ma Diotima rimane un mistero, persino la sua esistenza viene messa continuamente in discussione. Questo difficile puzzle ha complicato parecchio il possibile contributo di Diotima alla storia delle idee. Un contributo che non è stato ancora pienamente apprezzato o compreso. I suoi insegnamenti, se sono davvero suoi, rimangono preziosi anche dopo 2000 anni. Diotima è una delle poche donne ad apparire nei dialoghi di Platone. Un'altra è Aspasia di Mileto, che appare nel Meneseno. In questi dialoghi né Diotima né Aspasia parlano direttamente. È Socrate che riporta le conversazioni avute con loro ai suoi interlocutori maschi. Si pensa che Platone abbia avuto delle donne come allieve, in particolare Assiotea di Fliunte e Lastenia di Mantinea. Data la sua potenziale influenza su una figura così importante nel canone filosofico, potremmo chiederci perché Diotima sia stata in qualche modo ignorata dalla ricerca accademica, venendo accostata più al mito che a una figura storicamente esistita. Qualcuno ritiene che Diotima fu creata da Platone come espediente letterario per mostrare in modo paradigmatico cosa significhi essere una persona che sa filosofare. Si pensa che questo sia stato un modo per adattare il suo stile argomentativo al principale dialogante presente nel Simposio, Agatone. Come nota Socrate nel Fedro, per avere il potere della parola bisogna sapere come guidare l'anima. E per farlo con successo bisogna conoscere l'anima del proprio interlocutore. Avere una donna come compagna nell'argomentazione potrebbe essere stato un modo per rendere la sua posizione più persuasiva. Alcune studiose, come Mary Ellen Wathey in A History of Women Philosophers, hanno iniziato a vedere in Diotima una figura storicamente esistita. Ci sono delle ragioni per cui questa visione può essere condivisa. È vero che non ci sono prove del fatto che una filosofa greca di nome Diotima visitò Atene, incontrò Socrate e che gli insegnò la filosofia. Sappiamo però che molti dei personaggi dei dialoghi di Platone erano reali, il che rende forse più probabile la sua esistenza. Alcuni credono che Socrate possa aver cercato opinioni di altre donne, dato il riferimento nel Menone al fatto di aver ricevuto consigli da donne e uomini saggi, che abbia dialogato con una donna come Diotima sulla natura dell'amore, non è forse così improbabile. Potremmo poi chiederci se affermare che Diotima fosse un personaggio di finzione non derivi magari dal considerare impossibile che una donna di tale intelletto possa essere esistita nella Grecia antica. Anche se forse fu immaginata da Platone, Diotima rimane una donna importante nella storia della filosofia. Personaggio fittizio o no, la sua voce ha avuto un potente influsso sugli insegnamenti di Socrate e quindi anche sulla storia della filosofia come la conosciamo. In fin dei conti, sapere se Diotima sia esistita oppure no non è qui la nostra principale preoccupazione. Per ora ammettiamo semplicemente che la nostra prima regina della filosofia è una specie di enigma. Come detto in precedenza, il personaggio di Diotima gioca un ruolo importante nel Simposio, che contiene tutto quello che sappiamo sulla filosofia a lei attribuita. Un simposio era una riunione di uomini che discutevano di vari argomenti filosofici, solitamente dopo un banchetto. Nel Simposio di Platone, però, c'era una differenza fondamentale: la presenza di una donna le cui idee godevano di pari dignità rispetto a quelli degli uomini che partecipavano al dialogo. I protagonisti del simposio sono invitati dal loro ospite, Agatone, a tenere dei discorsi sul significato dell'amore. Dopo aver ascoltato le argomentazioni dei suoi compagni, Socrate afferma di essere stato educato alla filosofia dell'amore da Diotima di Mantinea, descrivendola come una donna saggia, filosofa e sacerdotessa. Presentando Diotima, Socrate afferma anche che lei abbia previsto la peste di Atene e che sia riuscita a posticiparla, insegnando ai cittadini i sacrifici e i rituali da eseguire. La figura di Diotima è quindi spesso associata alla profezia e alla previsione. Socrate usa questi argomenti per dimostrare la superiorità intellettuale della filosofia e, come sostengono alcuni, per contrapporre la conoscenza superiore di Diotima alla saggezza terrena degli altri interlocutori presenti. Socrate ricorda di aver imparato dalla sua grande saggezza. Racconta infatti di essere stato, da giovane, indotto da Diotima in quello che poi diventerà noto come metodo socratico, una conversazione con una persona a cui vengono poste una serie di domande sulla sua visione delle cose e che potenzialmente può essere condotta su posizioni alternative. Ciò implica dunque che Diotima forse insegnò a Socrate uno dei suoi più grandi contributi alla filosofia, il suo metodo. Socrate continua a parlare dei suoi incontri con Diotima quando era un giovane studente, delinea i suoi insegnamenti sulla teoria della bellezza e presenta la scala di Diotima, o scala dell'amore, che ha reso famoso il dialogo. Il desiderio e la brama di un corpo attraente sono posti alla base della scala, da cui si può salire fino a giungere ad apprezzare l'idea di bellezza, ovvero il punto più alto. La scala dell'amore è formata da 6 gradini. Il primo, l'amore per un corpo individuale. Il secondo, l'amore di tutti i corpi belli. Il terzo, l'amore per la bellezza che può avere un'anima. Il quarto, l'amore per le belle istituzioni pubbliche. E poi il quinto, l'amore per la conoscenza in generale. Infine, l'amante svilupperà l'amore per la bellezza stessa, che Diotima descrive come guardare il vasto mare della bellezza. L'apprezzamento della bellezza porta con sé la caratteristica morale della virtù. Diotima prosegue affermando che chi sviluppa un amore per la bellezza stessa partorisce molti bei discorsi e magnifici pensieri in uno sconfinato amore della sapienza, finché, dopo essersi qui rafforzato e sviluppato, non arrivi a scorgere un'unica coscienza, che è la coscienza della bellezza. Per apprendere la bellezza bisogna quindi oltrepassare le apparenze e imparare a comprenderne l'idea astratta. Questa discussione è strettamente legata alla famosa teoria delle idee di Platone. In molti suoi dialoghi, Platone sosteneva che le idee o le forme sono l'essenza immateriale delle cose che appaiono nel mutevole mondo fisico. Credeva quindi che non potessimo avere una vera conoscenza degli oggetti del mondo fisico perché essi sono solo imitazioni del regno eterno delle idee. Per raggiungere la conoscenza, in contrapposizione alle semplici opinioni, bisogna allontanarsi dal mondo delle percezioni e delle ombre e andare verso il mondo delle idee, la più importante delle quali era quella del bene. Non è chiaro se il bene sia un'idea allo stesso modo delle altre, come la bellezza o la giustizia. L'idea del bene, ci dice Platone nella Repubblica, è invece al di là dell'essere e rende intellegibili tutte le cose. La rappresentazione più nota di questo concetto è contenuta nel mito platonico della caverna. Tuttavia, non è scontato che il concetto del bene o del bello di Diotima sia lo stesso di Platone. Diotima sostiene che la bellezza non è il fine, ma il mezzo per qualcosa di più grande. Essa è il raggiungimento del modo più nobile di generare, rappresentando il percorso verso l'immortalità. Diotima lo spiega attraverso il suo discorso sulla gravidanza. Quando Socrate le chiede qual è la funzione dell'amore, lei risponde: è partorire nel bello, secondo il corpo e secondo l'anima. Quando Socrate confessa di non capire, Diotima gli risponde: tutti gli esseri umani procreano, Socrate, nel corpo o nell'anima. e una volta raggiunta una certa età, è naturale desiderare di partorire. Si deve osservare che diotima non si riferisce sempre alla gravidanza nel senso convenzionale, ma ne parla spesso come parte della riproduzione delle idee e degli esseri umani. Le persone incinte nel corpo cercano un partner con cui avere figli e generare un erede. Quelle incinte nella mente, invece, cercano persone con cui condividere la propria conoscenza e la propria virtù. Diotima continua. Chiunque, pensando a Omero ed ammirando Esiodo e ad altri grandi poeti, vorrebbe figli simili, figli più belli e immortali, piuttosto che figli umani. E le parole che hanno lasciato dietro di sé, parole che hanno conservato la loro memoria e hanno dato loro gloria eterna. La forma ultima di immortalità è raggiunta attraverso la condivisione e il dono di idee agli altri, creando quindi una progenie intellettuale, come hanno fatto Omero ed Esiodo. Questa forma di riproduzione, credeva Diotima, è la funzione della bellezza. Come dice Mary Ellen Whitey, per Diotima il bene è un bene egoistico. Il proprio bene è l'acquisizione dell'immortalità, riproducendo se stessi attraverso l'idea del bello. Il bene, quindi, non sembra funzionare. Allora, cosa dovremmo imparare dal mistero di Diotima di Mantinea? Quando discute le sue idee, Socrate riconosce la propria ignoranza e la volontà di imparare dalla sua evidente saggezza. Durante la discussione con Socrate, Diotima afferma con sicurezza: «Certo che ho ragione», sottolineando l'incapacità del suo interlocutore di stare al passo con le sue argomentazioni. Quando Socrate chiede: «Saggissima Diotima, è vero quello che dici?», egli ricorda come i sapienti sofisti disse: «Puoi starne certo, Socrate». Che una donna così influente possa aver partecipato a un momento così importante nella storia della filosofia dovrebbe fungere da richiamo per le filosofe in ogni luogo. Che fosse immaginaria o meno, le idee attribuite a Diotima sono di grande rilevanza e noi dovremmo fare del nostro meglio per custodire e trasmettere la sua determinazione e il suo fulgore intellettuale, persino quando discute con uno dei padri fondatori della filosofia. Le regine della filosofia, eredità di donne che hanno fatto la storia del pensiero, a cura di Lisa Whiting, Rebecca Buxton, prefazione di Maura Gancitano, Tlon Edizioni. Lunedì intro, entrare nella settimana con le prime pagine di un romanzo. Legge Marta Marchi, Samba Radio. Sceglie il romanzo. Elisa Vettori, 2 punti, libreria.